Belluno Pop. Voci dalle Dolomiti.
La musica libera dei Les Azzos si apre il 2015 di Voci dalle Dolomiti. Di nuovo tanti auguri a tutti di buon anno da parte mia, Zenone Sovilla, al microfono di Radio Cooperativa per questo appuntamento settimanale che arriva dalle Alpi e si occupa in particolare della zona dolomitica della provincia di Belluno e dintorni. Abbiamo aperto con la musica dei Les Azzos, che sono un gruppo molto numeroso composto da artisti, da musicisti francesi e africani. Lo facciamo e ci faremo accompagnare dalla loro produzione artistica nel corso di questa trasmissione, per rendere omaggio in questo modo alle vittime del terrorismo in Francia e in generale dell'integralismo, del fanatismo, del terrorismo, della violenza religiosa, in questo caso di matrice islamista, che ha portato milioni di persone in piazza in Francia e nel resto del mondo nei giorni scorsi, in particolare l'altro ieri, domenica. Lo facciamo per sottolineare il segnale di inclusione che hanno dato queste manifestazioni, in cui tutti, a prescindere dai credo religiosi, dall'essere o meno credenti, si sono stretti attorno a dei valori fondanti, che sono quelli che respingono innanzitutto la violenza, che includono tutti nel segno di un'appartenenza, di una cittadinanza, che è la base su cui si fonda la convivenza civile. E quindi implicitamente con queste manifestazioni si respingono anche le pulsioni di intolleranza, le pulsioni di chi magari per ottenerne dei tornaconti nel marketing del consenso elettorale risponde a queste nuove forme di fascismo con un linguaggio violento, a volte altrettanto violento, speculare, che non fa altro che alimentare la spirale della contrapposizione, la spirale dell'incomprensione, della ghettizzazione e soprattutto della criminalizzazione di intere comunità che non c'entrano nulla, come nel caso dei profughi che stanno arrivando in Italia, per esempio, e non solo, proprio per fuggire alla violenza del fanatismo, dell'integralismo terrorista di matrice islamista, arrivano qui e si sentono additati invece come dei potenziali terroristi. La cosa ha dell'incredibile e deve farci riflettere proprio se vogliamo veramente cercare un equilibrio che ci metta al riparo dai rischi del terrorismo, creando le condizioni affinché questo fenomeno venga soffocato. E a proposito di profughi che cercano rifugio in Europa, in Italia, andiamo a dare un'occhiata di nuovo all'inchiesta che ha portato avanti la Casa dei Beni Comuni di Belluno attraverso il suo sito web bellunopiu.it, una inchiesta cominciata nell'autunno scorso. Si trattava in sostanza, rispondendo anche a delle segnalazioni, di andare a verificare, visto che evidentemente altri non lo facevano né nel mondo dei mass media né in quello delle istituzioni preposte, di andare a verificare le condizioni dell'accoglienza di queste persone per le quali alcune realtà private, fra l'altro, ricevono dei contributi da statali proprio per mettere in piedi gli aspetti logistici e non solo, almeno in teoria, di questa accoglienza. Dico non solo perché si tratterebbe anche di mettere in atto iniziative per l'integrazione di queste persone che arrivano, sono sostanzialmente dei richiedenti asilo politico e che quindi avrebbero bisogno anche di passare il loro tempo nell'attesa di una risposta alla loro richiesta di asilo politico, integrandosi con il tessuto locale, potendo apprendere la lingua italiana, magari rendendosi anche utili, riempiendo le loro giornate di attività che diano un senso a questa loro presenza, a questa loro situazione di transizione in un territorio che non conoscono. Nell'autunno scorso erano state individuate alcune situazioni sicuramente non positive, delle quali è stato chiesto conto sia alle cooperative che si occupano di questa accoglienza, sia agli enti locali, e sia il comune di Belluno sia quello di Ponte nelle Alpi si sono mossi, si sono resi disponibili dopo questa iniziativa diciamo giornalistica del sito bellunopiu.it e hanno messo in atto alcuni interventi nei riguardi appunto delle cooperative che si occupano di accoglienza e anche direttamente per quanto riguarda altri aspetti logistici. Adesso Belluno Più ci propone una nuova puntata di questa inchiesta, una puntata che è stata pubblicata il 9 gennaio scorso, quindi molto fresca. Si tratta della terza parte dell'inchiesta sui richiedenti asilo nel bellunese, e in questo caso la visita riguarda una situazione a Castion, che è un paese molto grande che si trova vicino a Belluno, sopra Belluno, poco a sud della città, ai piedi del colle del Nevegal. In questi giorni sconvolti dall'odio, in cui il fanatismo attacca la libertà di espressione e certa politica becera propone di alzare muri, crediamo sia ancora più importante ragionare lucidamente. Così esordisce il sito bellunopiu.it, vi ricordo che fa capo alla Casa dei Beni Comuni di Belluno, in questo articolo della inchiesta sui richiedenti asilo. Ed è anche alla luce di quanto accade nel mondo che ribadiamo la nostra visione, convinti che una politica inclusiva e rispettosa della dignità di ciascuno sia l'unica risposta all'odio montante, allo scontro tra civiltà, a chi prova ad agitare la propria guerra santa, che sia quella di qualche califfo o imam, o quella dei fascio leghisti e degli islamofobi sulla nostra testa. Guerre sante che noi, scrive bellunopiu.it, disertiamo urlando che l'unica guerra che si combatte nelle nostre città è quella di chi impone la povertà e la miseria a tutti, migranti e autoctoni, nelle periferie delle metropoli e nelle province di tutta Europa. È per questo che torniamo a occuparci della situazione dei richiedenti asilo nella nostra provincia di Belluno, convinti che le problematiche globali si esprimano anche nelle dinamiche che da vicino ci riguardano. Dinamiche che spesso ignoriamo per quieto vivere, dinamiche che altri usano per fare campagna elettorale. Verso la metà del dicembre scorso abbiamo ricevuto una segnalazione rispetto ad alcune problematiche relative alla gestione di alcune donne richiedenti asilo che si trovano tuttora alloggiate in un appartamento nel Castionese, scrive bellunopiu.it. Su invito siamo andati a verificare lo stato delle cose la sera del 19 dicembre e abbiamo trovato una situazione non grave ma con alcune evidenti criticità che abbiamo segnalato all'assessore Tomasi del comune di Belluno in data 24 dicembre con una telefonata. Nell'appartamento, consono a ospitare 3 persone, abbiamo trovato 5 donne tra i 19 e i 34 anni, 2 delle quali dormivano in un piccolo soggiorno sul divano letto. Dal Velux installato sul soffitto, un'infiltrazione di acqua cadeva regolarmente sul divano letto, bagnando materasso e lenzuola. Le abbiamo pertanto aiutate a spostare il divano per evitare di dormire sul bagnato. Anche il tubo dell'unica doccia presente nell'appartamento risultava danneggiato e non funzionante, motivo per il quale, con una spesa di pochi euro e 3 minuti di lavoro, abbiamo sostituito il tubo della doccia. L'appartamento, va detto, si presenta comunque in uno stato migliore di altre situazioni verificate nei mesi scorsi e denunciate da bellunopiu.it. Ma nonostante questo, troviamo sintomatico che alle 5 donne non fosse stato fornito un adeguato abbigliamento invernale né sufficienti coperte, tanto che, di nuovo, siamo stati costretti a organizzare una rapida raccolta solidale di scarpe, coperte e giacche da portare a Castion, considerato anche il fatto che il riscaldamento centralizzato della struttura funziona saltuariamente e, a causa dello scarso isolamento, il riscaldamento comporta rapidi e continui abbassamenti della temperatura. Oltre al piano logistico, poi crediamo sia importante anche segnalare che troviamo discutibile che 5 donne in questo stato di necessità si trovino a interfacciarsi unicamente con un operatore uomo e che, a quanto abbiamo potuto apprendere, questo operatore non sembra nemmeno conosca bene la lingua delle ragazze, cioè il francese e l'inglese. Senza considerare che l'appartamento è ubicato a circa 2 chilometri dal primo centro abitato e dalla prima fermata dell'autobus. Dunque è isolato da una strada che nei mesi invernali è completamente buia già dalle 17, motivo per il quale abbiamo fornito alle ragazze, di nuovo noi, delle luci a LED per rendersi almeno visibili alle auto sulla strada. La sera dell'8 gennaio siamo ritornati a verificare se il comune di Belluno avesse preso in mano la situazione dopo la nostra segnalazione. Per quanto riguarda la situazione specifica delle giovani donne, abbiamo trovato degli importanti miglioramenti, anche se ancora persistono alcune criticità. Le ragazze ci hanno riferito che l'assessore Tomasi ha effettuato un sopralluogo, ha verificato che la situazione non era adeguata e ci hanno detto che entro martedì della prossima settimana, che poi sarebbe oggi, saranno spostate in un appartamento in zona più centrale a Belluno. Questo, oltre a risolvere i problemi riscontrati nella struttura di Castion, faciliterà le ragazze nel frequentare il corso di italiano che potranno quindi fare a Cavarzano, quindi un altro quartiere leggermente fuori città, e che dovrebbe iniziare a giorni. La questione dell'operatore maschio non è stata invece risolta. La richiesta più impellente delle giovani donne è di poter fare attività, imparare la lingua per non stare parcheggiate in casa, sotto le coperte per il freddo, senza poter far nulla, e anche per potersi inserire più facilmente e velocemente nella società locale. Un'altra grave mancanza, scrive ancora bellunopiu.it, venuta a galla durante la verifica, è quella dell'assistenza legale. Nessuno si è ancora mai confrontato con le ragazze sulla loro situazione, sull'iter che dovranno percorrere e su come strutturare la loro audizione alla commissione che dovrà valutare il loro status di richiedenti asilo. Non sanno nemmeno le ragazze quali sono gli step da affrontare né le possibilità future che le aspettano. Mentre eravamo lì a parlare con loro, con le ragazze, le 5 ragazze richiedenti asilo, un giovane, un ragazzo che dorme in un altro appartamento nello stesso stabile, nel quale sono ospitate circa 20 persone richiedenti asilo, un ragazzo ci ha chiesto se potevamo visitare anche la loro abitazione, dove dormono in 3. Qui, in questo appartamento, abbiamo trovato una situazione grave, per non dire vergognosa. Quando siamo entrate abbiamo percepito da subito un livello di umidità inaccettabile, testimoniato da un'enorme presenza di muffe nere sulle pareti di ogni stanza del piccolo appartamento, appartamento gelido e non isolato, tanto che i ragazzi all'interno si stavano scaldando con mezzi di fortuna. Non siamo riusciti a resistere all'interno dell'appartamento più di un quarto d'ora, per quanto l'ambiente sia malsano e l'aria irrespirabile. Una situazione invivibile, una situazione pericolosa anche dal punto di vista sanitario. E qui abbiamo anche delle foto che potete vedere nel sito belluno.it che testimoniano appunto la presenza di queste aree estese di muffa nera sulle pareti e sui soffitti di questo mini appartamento. Abbiamo chiesto se l'assessore comunale Tomasi avesse visitato anche quell'appartamento e i ragazzi che dormono lì ci hanno risposto di no. Ci chiediamo perché la visita dell'assessore non abbia interessato anche quest'altra situazione. Nonostante siano passati 8 mesi dall'inizio di quella che allora veniva chiamata emergenza profughi, troviamo dunque ancora situazioni di questo tipo, ma soprattutto quello che ci lascia esterrefatti è che a distanza di mesi si gestisca la situazione senza avere ancora attivato un adeguato programma di attività per i richiedenti asilo e senza che ci siano ancora figure professionali adeguate per gestire questa situazione. Nei giornali locali invece leggiamo che tutto va bene. Belluno è capostipite di alcune attività a livello nazionale, è stato aperto uno sportello di accoglienza e abbiamo tutto sotto controllo. La rappresentante della prefettura, la signora Lia Conti, pochi giorni fa dichiarava serenamente alla stampa «assicuro, virgolette, che le cooperative stanno operando in modo ottimo», scrive Belluno.it. Questa informazione parziale, aggiunge il sito, ci lascia davvero perplessi. Forse allora siamo noi sfortunati e ogni volta che ci chiamano troviamo situazioni non adeguate? Chi dovrebbe controllare gli standard di qualità dei servizi stabiliti nella convenzione con la prefettura? La prefettura stessa? Di cosa si parla nelle riunioni di coordinamento sulle problematiche relative ai richiedenti asilo che avvengono in prefettura? E l'articolo di Belluno.it si chiude con un riferimento al sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, lo SPRAR, che è una rete di enti locali che per realizzare progetti di accoglienza integrata accede tra l'altro al Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo. Si tratta di una tematica che Belluno.it ha affrontato anche con una serie di interviste a degli esperti, una di queste la trovate anche nel sito in cui sono pubblicati i podcast di Voci dalle Dolomiti qui di Radio Cooperativa, quindi sia a radiocooperativa.org sia a bellunopop.it. Ma torniamo, dicevo, alla Casa dei Beni Comuni, a questo articolo sui richiedenti asilo che si conclude con un riferimento appunto a un percorso SPRAR, quindi si sollecita una iniziativa che propone di fare formazione, di creare competenze e di affiliare Belluno appunto a un percorso di questo sistema SPRAR, questo sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati tramite una rete di enti locali nell'attesa dell'apertura di nuovi bandi per nuovi SPRAR. Dov'è finita, scrive Belluno.it, la spinta al miglioramento che avevamo percepito da più parti in quelle giornate dell'autunno scorso? Ci rendiamo comunque conto che tra un iter corretto che comprenda l'avvio di percorsi di formazione, creare strutture adeguate, seguire i richiedenti nella maniera migliore e quanto viene fatto ora, ci sono 1000 piccoli passi facili, a volte scontati, che dovrebbero essere fatti. Meno chiacchiere dunque, meno politica sulla pelle dei migranti. Vogliamo chiarezza e una serie di analisi sul lavoro delle cooperative interessate. E soprattutto chiediamo fatti concreti, visto che, giova ricordare, questo servizio è finanziato al 100% da denaro pubblico. Per approfondimenti, per vedere le altre puntate di questa inchiesta e le interviste cui facevo menzione, potete quindi visitare anche il sito che fa capo alla Casa dei Beni Comuni di Belluno, www.bellunopiu.it. www.radiolessazoo.it.
Share it grow.
Ancora la musica libera dei Lessa Zoo, musica rilasciata con licenze del tipo Creative Commons o Art Libre. La potete trovare online, fra l'altro, nel sito www.freemusicarchive.org, un sito americano, un database di musica libera rilasciata con licenze appunto Creative Commons, che consentono il libero utilizzo delle produzioni artistiche contenute in questo grande spazio online. Lessa Zoo, come vi dicevo all'inizio, è un gruppo di musicisti molto vasto, in parte europei, francesi soprattutto, in parte africani, del Mali in particolare. Questa canzone che abbiamo ascoltato si intitola Cherie Lacroix. Questa è Radio Cooperativa, state ascoltando Voci dalle Dolomiti, l'appuntamento settimanale che si occupa della provincia di Belluno e dintorni, delle tematiche riguardanti la montagna o comunque i territori, le vallate delle Alpi, della zona delle Dolomiti. Se volete contattare la trasmissione potete utilizzare fra l'altro l'email radio@bellunopop.it, radio@bellunopop.it, oppure anche telefonare al numero 0437 18 35735, 0437 18 35735. Ricordo anche che la trasmissione va in onda in FM Radio Cooperativa, poi reperibile in podcast nel sito della radio o a bellunopop.it. Per chi ascolta Radio Cooperativa nella zona di Belluno, Feltre, Val Belluna, le frequenze utili sono sicuramente i 98.750 o i 97.200 MHz, oppure per la zona meridionale della provincia di Belluno, dal lato dell'Alpago verso il Fadalto, 92.600, e sulla pedemontana anche 92.800 verso la zona appunto di Vittorio Veneto. E ora noi proseguiamo questa nostra prima trasmissione del 2015, dopo esserci occupati dei richiedenti asilo, della situazione dei profughi in provincia di Belluno, grazie all'inchiesta di bellunopiu.it, della Casa dei Beni Comuni di Belluno, passiamo a occuparci di nuovo di una questione che riguarda sia la zona di Belluno, ma soprattutto il Trentino, perché lì nasce questa iniziativa. Si tratta di una videoinchiesta trentina che mette al centro la questione dei pesticidi utilizzati in agricoltura, un documentario che sostanzialmente apre uno squarcio in un velo piuttosto diffuso di omertà su questa tematica, che rappresenta una criticità, un problema piuttosto rilevante in Trentino, del quale però a livello istituzionale si parla assai poco, e anche diciamo le realtà organizzate che si occupano di ambiente non sembrano particolarmente reattive e attive su questo fronte, che riguarda un settore economico molto importante per la provincia autonoma di Trento, l'agricoltura, e in particolare la produzione delle mele da un lato e quella della vite a scopo poi di produzione del vino dall'altro. Il documentario in questione è un'opera dei giornalisti Andrea Tomasi e Jacopo Valenti, che un paio d'anni fa avevano già dato alle stampe un libro, un'inchiesta che riguardava in quel caso lo scandalo, poi conclamato e certificato dalle inchieste giudiziarie e dai processi, dell'inquinamento e delle discariche abusive di scorie industriali, compresi metalli pesanti e altri inquinanti, in Valsugana, in particolare nella zona di Borgo Valsugana, con diciamo interessamento dell'attività dell'acciaieria presente in quella cittadina. Il libro si intitola La farfalla avvelenata, facendo riferimento alla farfalla che è il logo turistico del Trentino, e appunto riferisce delle varie inchieste, delle vicende che riguardano una cava utilizzata per come discarica abusiva di veleni nella zona di Borgo, l'attività dell'acciaieria e le emissioni dell'acciaieria, e anche un altro caso di una cava utilizzata per scaricarci veleni sopra Trento nella zona di Sardegna. Ora Andrea Tomasi e Jacopo Valenti sono tornati con un documentario che muove i primi passi proprio da quella vicenda, dalla storia della acciaieria di Borgo Valsugana, delle scorie, delle altre discariche di altri veleni trovati sepolti in altre zone, sempre nei pressi della cittadina della Valsugana, e il documentario si intitola Veleni in Paradiso, che affronta dunque in linea generale la scottante tematica dell'inquinamento ambientale in Trentino e le sue correlazioni con la salute delle persone. La videoinchiesta di Andrea Tomasi e Jacopo Valenti è stata presentata in anteprima al Cinema Astra di Trento, dove ha riempito la sala e molta gente è dovuta anche rimanere fuori. Dicevo che all'inizio si ricostruisce in questo documentario la vicenda dell'inquinamento in Valsugana, con epicentro nella zona di Borgo dove risiede l'acciaieria, e quindi si ripercorrono nella prima parte del documentario le tappe di questa grave vicenda, anche con l'ausilio delle testimonianze del personale del Corpo Forestale dello Stato di Vicenza, che ha svolto le indagini molto complesse, confermate poi dagli esiti in sede giudiziaria. Vi chiederete come mai il Corpo Forestale di Vicenza, perché invece le autorità preposte al controllo in Trentino, quelle afferenti alla provincia autonoma di Trento, compreso il Corpo Forestale Provinciale, malgrado le sollecitazioni che venivano dalla popolazione locale, non erano mai riuscite a individuare le prove di questo grande scandalo di veleni che hanno inquinato l'ambiente naturale, le falde acquifere comprese, nella zona di Borgo Valsugana. Va ricordato peraltro che all'epoca ci fu una forte irritazione da parte delle autorità politiche trentine proprio di fronte alla tra virgolette invasione di campo dei forestali dello Stato venuti dal Veneto a indagare e a scoperchiare questa realtà scomoda presente nella provincia autonoma di Trento. E va anche sottolineato che nel documentario Veleni in Paradiso il personale, i dirigenti della forestale di Vicenza lasciano intendere che si è fatto molto da parte di non si sa chi per mettere un po' il silenziatore dal punto di vista mediatico all'intera vicenda. Si parla nel documentario, da parte appunto di chi viene intervistato, esponente di primo piano del Corpo Forestale dello Stato, per esempio testate nazionali che prima contattano e prendono appuntamento e poi invece non si fanno vive al momento di fare l'intervista prevista. Sempre per rimanere ai contenuti del documentario, va sottolineato appunto che vengono messe in luce le situazioni di discariche di scorie industriali che rilasciano sostanze pericolose, di emissioni di diossine e microparticelle metalliche che insidiano nel sangue e nei tessuti la salute umana. Questo è il panorama illustrato dalle video testimonianze raccolte. Abbiamo chi riprese filmate alla mano ricorda l'andirivieni diurno e notturno di camion verso quei buchi da riempire di veleni per risparmiare sullo smaltimento delle scorie, a chi si è visto improvvisamente arrivare a casa un'ordinanza comunale in cui si spiega che l'acqua domestica non è potabile, fino a chi, come molti altri, ha dovuto affrontare una malattia, un cancro riconducibile ad alcune delle sostanze pesantemente nocive rilevabili in misura significativa nell'ambiente circostante all'acciaieria a Borgo Valsugana. L'obiettivo di Veleni in Paradiso, documentario impreziosito sul piano stilistico dalle vedute aeree della zona, si sposta poi su un'altra pagina di estrema attualità, una pagina quasi negletta in Trentino negli ambiti istituzionali che contano, la pagina che riguarda le modalità e le quantità dell'impiego di pesticidi e di fitofarmaci nell'ambito del modello agricolo intensivo e monocolturale del Trentino, un modello che, come vi dicevo, ruota attorno a mele, vite e in misura minori piccoli frutti. Nel documentario si scopre così che il Trentino gareggia con l'Alto Adige a livello nazionale per il primato in termini di quantità di sostanze chimiche utilizzate per ettaro coltivato. E si scopre che se il dato medio nazionale presenta una curva discendente in fatto di impiego di pesticidi, nella terra delle mele avviene invece l'esatto contrario. Negli ultimi anni di pesticidi ne vengono diffuse quantità crescenti. Non mancano nel documentario Veleni in Paradiso anche interessanti flashback che danno l'idea dell'approccio totalmente rassicurante adottato dalla provincia autonoma di Trento. Compare la famosa scena di Porta a Porta, nella quale un pediatra veronese cercava di esprimere il concetto che il cocktail di pesticidi utilizzato in agricoltura, specie in zone intensive come quelle dei meleti industriali, ha effetti sulla salute, soprattutto dei bambini, rispetto a un unico prodotto chimico preso e misurato da solo. In altre parole, i residui di 36 singoli pesticidi, ognuno dei quali risultasse entro i limiti di legge, producono però un effetto cumulativo che le autorità sanitarie si ostinano a non valutare debitamente nel suo insieme. Questo spiegava il medico, chiedendo una verifica appunto sulle conseguenze del cocktail di sostanze immesse nel territorio. Quella sera, Porta a Porta, al pediatra rispose con una memorabile telefonata in diretta l'allora presidente della provincia autonoma di Trento e oggi deputato Lorenzo Dell'Ai, spiegando con rassicurante indignazione che tutta la filiera del Trentino è sottoposta a controlli stringenti e ci mancherebbe altro che non ci fossero le totali garanzie sulla salubrità della frutta. Ci fu, a dire il vero, all'epoca un forte nervosismo nelle istituzioni trentine che organizzarono una raffica di conferenze stampa per attaccare sostanzialmente la linea espressa Porta a Porta dal medico contro i pesticidi, per rassicurare in tutte le salse, e credo, se non ricordo male, anche che il medico sia stato querelato da qualcuna delle organizzazioni che rappresentano i produttori di mele, se non ricordo male. Il documentario poi accenna in Val di Non, come in Val Sugana, per l'inquinamento industriale, così come per quello agricolo, alle iniziative in ambito epidemiologico sostanzialmente lasciate all'intraprendenza dei comitati di cittadini sostenuti da qualche esperto, come quelli che hanno fatto esaminare da un laboratorio indipendente le urine di residenti in aree intensamente coltivate a mele. Ne è risultata una presenza assolutamente eccessiva di sostanze tossiche utilizzate nei trattamenti. Invece, per parte sua, l'azienda sanitaria trentina, sempre un paio d'anni fa, fece delle analisi utilizzando un'altra metodologia che diedero invece un risultato a sua volta rassicurante sui rischi che corre la popolazione nella zona intensamente coltivata a mele della Valle di Non. Il docufilm Veleni in Paradiso ci ripropone comunque in definitiva il grido di allarme di chi non si sente più tutelato dalle agenzie istituzionali. Ci invita a un supplemento di riflessione su questioni che riguardano direttamente la nostra salute e quella dei nostri figli. Le future generazioni rischiano di pagare le conseguenze più gravi di prassi sbagliate del passato e del presente. È questo un messaggio che esce dal docufilm. Docufilm che chiama tutti i soggetti in causa a un esame di coscienza che dovrebbe sfociare nell'adozione di rapide contromisure e in inversioni di rotta. Ma al momento invece, questo emerge dal lavoro di Tomasi e Valenti, in Trentino il tema dei pesticidi del modello agricolo non sembra appassionare né la politica né la tecnocrazia. A Malles, in Val Venosta, Sud Tirolo, altra terra delle mele, alcuni mesi fa un referendum popolare ha sancito l'addio all'agricoltura intensiva. I prossimi mesi, i prossimi anni ci diranno se quella storia altoatesina, insieme a qualche esperienza in atto altrove in Italia, come i regolamenti di polizia rurale che ostacolano l'uso dei pesticidi a livello comunale, potrà segnare uno spartiacque necessario per intraprendere una strada nuova e più rispettosa dell'ambiente, della natura e anche dunque della salute umana. Siamo passati, hanno detto Tomasi e Valenti, dal libro al documentario per arrivare a quelle persone che il libro non lo hanno letto. Il docufilm è il racconto di che cosa è successo dopo o di che cosa non è successo dopo in un Trentino che, dietro i dépliants in carta patinata, nasconde non pochi problemi da risolvere. Sottolineiamo da risolvere perché l'autonomia speciale garantirebbe la possibilità di uscire da questa situazione. È un Trentino che si è rivelato capolinea di un traffico di rifiuti illeciti che fino a poco tempo fa era impensabile e ancora oggi, dopo le inchieste del Corpo Forestale dello Stato, molta gente si dice stupita che anche nel paradisiaco Trentino accadano certe cose. Veleni in Paradiso racconta dei depositi di sostanze pericolose mai rimosse dalla Valsugana. Si mostrano i posti, si ascoltano le parole di chi ha scoperchiato questa pentola, di chi semplicemente mostra cosa non va. Una parte del docufilm è dedicata all'uso di pesticidi nell'agricoltura trentina, sottolineano Andrea Tomasi e Jacopo Valenti. Un uso, questo sì, a norma di legge, ma non per questo, dal nostro punto di vista, c'è da stare tranquilli quando si parla di ambiente e di salute. Così i due autori del docufilm Veleni in Paradiso, che nelle prossime settimane saranno ospiti di Voci dalle Dolomiti qui a Radio Cooperativa per un approfondimento di queste tematiche, entrando magari anche nello specifico di alcuni aspetti riguardanti il modello agricolo trentino e le possibilità che dal tipo di agricoltura intensiva e monocolturale si possa lasciare più spazio a chi sta cercando anche qui di introdurre il biologico, la biodiversità, un approccio diverso all'agricoltura e che sappia comunque garantire anche la redditività. Per quanto riguarda questo documentario, chiudiamo questa pagina per questa settimana dunque e rinviamo alle prossime settimane, forse già martedì prossimo se ce la faremo, comunque entro la fine del mese di gennaio per un approfondimento di questi temi che sono molto importanti e che purtroppo troppo spesso sono liquidati sbrigativamente sia dai grandi mass media sia dalle istituzioni. Questa è Radio Cooperativa, state ascoltando Voci dalle Dolomiti, vi ricordo che Radio Cooperativa è un emittente non profit, vive grazie al lavoro volontario di una serie di persone, ha bisogno dell'aiuto di tutti per far quadrare i conti e sopravvivere, dunque se potete, se siete in grado di farlo, l'invito è di dare una mano con un'offerta che si può versare nel conto corrente postale numero 120 82301 120 82301, che è intestato alla Cooperativa Informazione e Cultura di via Antonio da Tempo 2 35 129 Padova. Per altre informazioni sulle modalità per dare una mano a Radio Cooperativa potete visitare il sito della radio www.radiocooperativa.org.
à toi. À toi comme un soupir du cœur. Du cœur coule un ombre, un accord. Ce corps en rêve sous mon toit.
Ancora la musica dei Les Azzò qui a Radio Cooperativa, musica rilasciata con licenze libere Creative Commons. In questo caso la canzone che state ascoltando si intitola La Maison Tremblée.
France malinga te o decodon ikumata iklomajo oye ninye barakola ni miredon jamana donye mufanye anya beye kanatlo ikana woyo barada langa temba fiye baraju gutluna uyantlon wiyo kanga yeredon amba funye na nubese ku kasabali sabali kodo malangolo nyate ninye rapute oye mba fiye yeredon janjuni fika po o decodon parafina te amba fiye segen kanyani ama foye.
Je t'écris cette lettre à toi, à toi comme un soupir du cœur. Désenchanté, chanter l'amour sans le croiser, croiser la mort pour être en vie.
Kabako.
Lessa Zoo, la Maison Tremblay, per questo ensemble di musicisti africani del Mali e francesi, un grande complesso che ha prodotto questo album che si intitola Soleil d'Hiver e che è disponibile online sia nel sito del gruppo, che è www.lessazoo.org, sia nel freemusicarchive.org. E noi proseguiamo qui a Radio Cooperativa Voci dalle Dolomiti per questa prima trasmissione del 2015, la trasmissione in onda Radio Cooperativa in FM martedì 13 gennaio dalle 17.30 alle 19, la finestra settimanale di Voci dalle Dolomiti, che poi ritrovate in podcast nel sito della radio e anche a www.bellunopop.it. Ora ci occupiamo delle questioni istituzionali. C'è una storia abbastanza divertente che nasce da una uscita del presidente del Veneto Luca Zaia, che dopo, diciamo, tanto cancan sull'autonomia, la specificità della provincia di Belluno, alla quale il Veneto dovrebbe trasferire le competenze, dovrebbe, anzi deve per legge, perché questo ormai è sancito da una legge, e invece il governatore del Veneto se la cava o ritiene di potersela cavare dicendo che non ci sono i soldi, quindi non se ne fa nulla per niente e che la colpa è tutta del governo romano. Forse in modo un po' a buon mercato per cavarsela. Vedremo come replicherà a questa estemporanea uscita sui giornali, tra l'altro, del presidente del Veneto, che è una questioncina così poco rilevante come l'assetto istituzionale democratico di un territorio, la risolve così, rispondendo in questo modo a un giornalista che gli chiede se ci sono novità sull'autonomia. Dice Zaia: io non voglio prendere in giro nessuno, non abbiamo i soldi per attuare il trasferimento delle competenze. Ma lo statuto regionale del Veneto, è bene ricordarlo, che è stato approvato un paio d'anni fa, prevede condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria, appunto, per la provincia montana di Belluno, e ciò implica il trasferimento di numerose competenze che sono elencate nello statuto regionale. Poi la legge quadro, la numero 25, ha dato applicazione a questa norma generale, è stata approvata lo scorso 8 agosto 2014 e stabilisce un termine di 6 mesi per definire concretamente gli ambiti nei quali Belluno potrà muoversi in autonomia. In altre parole, entro sostanzialmente l'8 febbraio 2015 la Regione Veneto deve trasferire, o per meglio dire deve definire come si regola questa autonomia bellunese, quali sono i margini, gli ambiti nei quali Belluno si muove liberamente su tutta una serie di materie e quali quelli in cui c'è una maggiore concorrenza con le disponibilità di competenze ancora in capo alla regione e così via. In questi giorni dunque la regione Veneto dovrebbe testualmente, secondo la legge, trasferire al territorio dolomitico le funzioni amministrative e la relativa potestà regolamentare in materia di politiche transfrontaliere, minoranze linguistiche, governo del territorio e tutela del paesaggio, risorse idriche ed energetiche, viabilità e trasporti, foreste, caccia e pesca, sostegno e promozione delle attività economiche, dell'agricoltura e del turismo, nonché in altri settori che potranno essere previsti dalla legislazione regionale. Questo è quanto dice la norma. Ma il presidente Zaia, come vi anticipavo, della Lega Nord, ha mandato a dire tramite la stampa ai montanari bellunesi che per l'autonomia non ci sono soldi. Zaia scarica le responsabilità sul governo nazionale, come vi dicevo. Il capo della giunta veneta utilizza in queste uscite giornalistiche frasi del tipo: non voglio dire balle alla gente, se Roma non trasferisce i fondi necessari le competenze a Belluno sarebbero solo una presa in giro, senza le risorse economiche necessarie non se ne fa nulla, e così via. L'esponente della Lega ormai sta entrando in campagna elettorale, evidentemente per la sfida primaverile contro Alessandra Moretti del Partito Democratico e gli altri aspiranti alla guida della regione. E questo scenario probabilmente spiega il livello di un botta risposta sulla responsabilità con il governo veneziano di centrodestra che incolpa Roma, mentre gli esponenti bellunesi del PD accusano Zaia di inerzia e ora di volersela cavare a buon mercato con uno scaricabarile per depistare i montanari traditi, traditi in realtà sia da Roma sia da Venezia. A Zaia, dopo le sue dichiarazioni perentorie sul vicolo cieco in cui sarebbe finita la faccenda dell'autonomia bellunese, replica secco il movimento Belluno Autonoma Regione Dolomiti, il BARD, invitando il governatore veneto ad assumersi, virgolette, le responsabilità di dare applicazione alla legge sulla specificità di Belluno. Il movimento politico, che ora sarà da vedere cosa farà in vista delle regionali, fra l'altro, ce ne occuperemo nelle prossime settimane qui a Voci dalle Dolomiti, anche tenendo conto che il BARD ha dimostrato di avere un interessante appeal elettorale, considerato che alle europee, grazie a un accordo con il partito sudtirolese che aveva già un europarlamentare, Herbert Dorfmann, ha contribuito alla rielezione di Dorfmann in cambio appunto di una serie di intese per le quali in sostanza Belluno ha un europarlamentare di riferimento, cosa che a livello veneto non sarebbe stata possibile. Non ci sono parlamentari del territorio, non c'erano neanche candidati del territorio e quindi questa intesa aveva portato a una raccolta interessante in termini di voti con la SVP, appunto il partito di Dorfmann, che a Belluno ha sfiorato il 10% dei consensi, che è tantissimo per un partito che in genere raccoglie piccole cifre decimali in termini percentuali nel bellunese. Quindi il BARD aveva dimostrato di poter spostare un pacchetto interessante di voti attorno alle tematiche dell'autogoverno, della montagna, dell'autonomia istituzionale, tematiche appunto che oggi cerca di poter portare avanti anche a livello europeo grazie a questo accordo con l'europarlamentare Dorfmann. Per tornare alla questione Zaia, il movimento Belluno Autonoma replica al presidente del Veneto: non possiamo attendere oltre. Il governo di Roma ha le sue colpe, ma le competenze con le risorse previste dalle ultime leggi per la provincia di Belluno, interamente montana e confinante con stato estero, devono essere trasferite senza ulteriori rinvii. Autonomia non vuol dire solo risorse economiche, che pure servono. Autonomia significa anche poter decidere come impiegare queste risorse nell'ambito delle competenze che ci spettano. Non scarichiamo la colpa solo sul governo. La Regione Veneto faccia la sua parte attuando quanto sancito per legge. Dimostri di avere il coraggio di reagire concretamente al centralismo romano. Risponda dando fiducia al territorio periferico di Belluno. Questo è quello che chiediamo con fermezza e determinazione. Nelle prossime settimane sarà interessante osservare come si svilupperà lo scontro politico, come reagirà il Consiglio regionale a questa annunciata trasgressione della legge, malgrado si tratti di un processo avviato con convinzione appena 6 mesi fa dalla stessa regione, e ora il presidente, come se niente fosse, dice no, non possiamo rispettare questa legge. Sarà utile anche vedere come si muoverà in proposito Alessandra Moretti, la candidata del PD, già bersaniana di ferro e ora europarlamentare fedelissima del premier Renzi, premier che ha fortissimamente voluto la riforma delle province ordinarie, che ha determinato lo svuotamento di questo livello dell'articolazione democratica, nonché un notevole caos funzionale sia per la gestione dei servizi in capo alle province, sia per l'utilizzo e la destinazione del personale in pianta organica, che ora il governo in larga parte definisce esubero da spostare in altre amministrazioni, comuni, regioni e così via. E la situazione insomma è questa, e l'ente di Belluno, la provincia in questione, gode di qualche prerogativa in più di una concessione fatta dalla nuova riforma riguardante solo i territori interamente montani. Questa concessione, con qualche potenziale margine in più di autogoverno, che riguarda quindi Belluno, ma anche Sondrio e il Verbano, Cusio e Ossola in Piemonte. Ma ora resterà da vedere come tutto questo potrà realmente tradursi in capacità di autogoverno nell'area vasta alpina in questione. L'ente bellunese, la provincia, dopo quasi 3 anni di commissariamento in attesa del governo che con i suoi tempi doveva varare la riforma nazionale, cosiddetta riforma del Rio, che prende il nome dall'allora ministro e attuale sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Graziano Del Rio, la riforma, dicevo, ha portato al varo nell'ottobre scorso della nuova provincia ordinaria di Belluno in una forma ridotta prevista appunto dalla riforma, 10 soli i membri e un presidente, non sono stati scelti dai cittadini ma eletti dai consiglieri comunali, una composizione e una modalità di elezione che evidentemente fanno a pugni con la prospettiva di attribuzione di forti competenze autonome a Belluno. Si pone infatti una questione ineludibile di rappresentanza popolare, una questione sulla quale peraltro al momento a insistere è solo lo stesso movimento Bard di cui parlavamo prima, che chiede l'immediato ritorno a una provincia che sia eletta direttamente dai cittadini. Nel frattempo muove i primi passi l'amministrazione provinciale affidata alla presidente Daniela Larese Filon, che è sindaco di Auronzo di Cadore. Va sottolineato infatti che una delle caratteristiche della riforma delle province ordinarie è quella di ritenere che il livello di area vasta possa essere affidato a personale politico che fa un po' il dopo lavoro, il tempo libero, come in questo caso una sindaca di un comune piuttosto rilevante che deve anche fare la presidente della provincia. Questa è un po' l'idea, la ratio, fra le altre, della riforma del Rio. Al momento non è chiaro, peraltro, quale sia il disegno strategico della provincia targata Larese Filon, che è un esponente del centro-sinistra, in passato già assessore provinciale dei socialisti, ma eletta peraltro alla presidenza della provincia, della nuova provincia, nell'ambito di un'intesa fra esponenti comunali che ha coinvolto anche la minoranza di centrodestra, cosa avvenuta un po' spesso in Italia in questo turno di spartizione dei seggi provinciali con questa elezione di secondo livello che è diventato un po' il mercato delle vacche, nel quale hanno fatto la parte del padrone sostanzialmente i partiti principali di centrodestra e centrosinistra, cosa denunciata da più parti, in qualche occasione anche con iniziative tra virgolette di disturbo, cioè la nascita di liste alternative al listone di centrodestra e centrosinistra. Ciò è avvenuto anche a Belluno e la lista, diciamo così, che ha cercato di rompere questo equilibrio ha portato in consiglio uno dei 10 membri in consiglio provinciale. Sulle prospettive che si dà il nuovo governo provinciale si interroga in questi giorni anche il presidente di Confartigianato Belluno, Giacomo Deon, che ha inviato una lunga lettera aperta alla presidente della provincia, Larese Filon, invitandola a una maggiore tenacia e condannando le dichiarazioni, tra virgolette, di resa della stessa Larese Filon di fronte all'ennesimo schiaffo veneziano e romano. Lo schiaffo è quello appunto che abbiamo menzionato prima di Luca Zaia, presidente del Veneto, che ora dice non ci sono i soldi per trasferire le competenze previste dalla legge per la provincia di Belluno. Il presidente Confartigianato bellunese Giacomo Deon scrive tra l'altro: ci siamo chiesti se la provincia di Belluno lavora avendo presente un piano strategico oppure se siamo ancora fermi alle fasi preliminari. In altre parole, se in attesa dell'atto ricognitivo sulle deleghe che ci spettano per legge regionale, anche noi stiamo facendo un atto ricognitivo su quello che vogliamo fare fra 10 o meglio 20 anni, se vogliamo essere ancora più lungimiranti. Mi scuso, signora Presidente, le risorse sono importanti, ma siamo perplessi sulle sue dichiarazioni di resa nei confronti di Venezia o di Roma. Minacciare la restituzione delle deleghe di autonomia non ci sembra il modo più opportuno per contrattare con Venezia e con Roma sulle risorse corrispondenti alle nostre necessità provinciali. In altre parole, dire a Venezia e a Roma vi restituiamo le chiavi di casa equivale a dire liberi tutti, questo territorio non è più nostro, ciascuno faccia un po' come vuole. Una specie di si salvi chi può, possibile che il nostro orgoglio si fermi alle prime difficoltà? E allora abbiamo un piano? Su quali basi abbiamo impostato la contrattazione con Venezia e con Roma? Ecco perché insisto sul piano strategico da cui potrebbero scaturire economie e risparmi di gestione che sarebbe opportuno quantificare. Economie tali da trattenere più risorse a Belluno. Non abbiamo la verità in tasca, ma avviamo una discussione che però abbia tempi certi. Perché non considerare una razionalizzazione del servizio sanitario in provincia di Belluno? Le due USL non potrebbero perlomeno integrarsi sul piano organizzativo? Con le nuove prerogative di autonomia alla provincia, sono ancora attuali le condizioni per cui è stato costituito il consorzio BIM-Piave? Perché non avviare uno studio per razionalizzare e ottimizzare il servizio di trasporto pubblico locale ferro-gomma? Perché non riorganizzare la formazione professionale in base alla qualità certificata del rapporto con le imprese, dell'innovazione di processo e di prodotto? Perché non procedere subito all'attuazione dell'articolo 4 della legge 25/2014 per dare priorità alle imprese bellunesi in materia di appalti pubblici? Perché non introdurre misure di semplificazione burocratica per rendere più efficienti gli uffici comunali, concentrando le migliori competenze in provincia, che potrebbe diventare un centro servizi per i comuni bellunesi? Nel settore edile, soprattutto, ci sono inefficienze burocratiche da sanare. C'è la necessità di coordinare un'azione di lungo respiro in materia di banda larga, attingendo alle risorse dei fondi comunitari relativi al programma Europa 2020 di Agenda Digitale. In campo turistico, stanti le difficoltà di reperimento delle risorse, perché intanto non eliminiamo le inefficienze e gli sprechi derivanti dal non avere una regia unica provinciale e una strategia unica di intervento in fatto di promozione? Per completare il decalogo, continua il presidente degli artigiani bellunesi Deon, poniamo attenzione al mondo agricolo e forestale, da cui scaturisce un'integrazione con la piccola imprenditoria artigianale. Dove sono le prospettive per l'imprenditoria giovanile? Abbiamo fatto il conto dell'ammontare sulla riduzione di spesa degli interventi che ho elencato, chiede Deon al presidente della provincia. Abbiamo guardato anche in casa nostra e considerato le difficoltà nel mettere insieme i bellunesi e le loro aggregazioni territoriali perché la questione delle risorse non diventi un alibi? I 67 comuni bellunesi sono disposti a perdere un po' di sovranità a vantaggio della provincia di Belluno? I cittadini dovrebbero conoscere gli sprechi causati dalle inefficienze dei comuni, magari facendo riferimento ai costi standard o a altri meccanismi che ella, Presidente, vorrà adottare. In buona sostanza, conclude Deon, signora Presidente, perché non parlare del nostro futuro con quello che già oggi noi potremmo fare? Ben inteso che sulle risorse è giusto sostenere con la schiena dritta il contenzioso con la Regione e con lo Stato per le necessità della provincia di Belluno, anche in ordine all'autonomia delegata. È necessario far presente alla cosiddetta pianura che la cura della montagna per le risorse di cui dispone va a vantaggio di tutti. Se dovesse essere necessario un presidio in Regione Veneto per esprimere anche fisicamente la necessità del nostro territorio, la Confartigianato di Belluno è pronta a unire le forze, un'assise dei bellunesi per decidere sul loro futuro. La parola corretta, conclude Giacomo Deon, sarebbe Stati Generali, un'assise che individui un percorso democratico che porti a scelte condivise e importanti per il futuro di noi bellunesi.
Belluno Pop. Voci dalle Dolomiti.
E con questo appello del presidente degli artigiani bellunesi Giacomo Deon alla provincia di Belluno, nella persona della presidente Daniela Larese Filon, sindaco di Aurunzo di Belluno, sostanzialmente a darsi una mossa, a farci capire quali strategie ha, se ne ha, per la provincia di Belluno e per iniziare a mettere insieme ciò che intanto si può fare per spingere la regione a dare attuazione alla legge che le impone entro l'8 febbraio di trasferire le deleghe, quindi le competenze in una vasta serie di settori, alla provincia di Belluno, materie importanti dall'agricoltura al turismo, all'attività produttiva e alla gestione del territorio, e comunque per chiamare a raccolta i comuni, i cittadini attorno a questo grande progetto, attorno a una possibile grande svolta istituzionale e democratica, insomma, che questa presidente della provincia ci dica se ha voglia e capacità di fare qualcosa, se ha delle visioni oppure no. Se non le ha, naturalmente si possono anche immaginare altri scenari. Per quanto riguarda Voci dalle Dolomiti, questa settimana è tutto, torneremo anche su questa questione istituzionale, torneremo a sollecitare, diciamo, una classe politica spesso invischiata in giochi di partito, elettorali, pre-elettorali, correntizie e quant'altro, che tende magari a sottovalutare le potenzialità di un territorio e a utilizzare gli strumenti già presenti e a valorizzare le risorse che la società locale presenta e con le quali si potrebbero già iniziare a fare grandi passi, a inaugurare dei percorsi innovativi. Ne riparleremo nelle prossime settimane anche con delle interviste qui a Voci dalle Dolomiti a Radio Cooperativa. Da parte mia, Zenone Sovilla, è tutto, grazie dell'ascolto. Mi scuso per la voce un po' claudicante, ma le malattie di stagione colpiscono anche e soprattutto quassù sulle Alpi. L'appuntamento a martedì prossimo alle 17.30. Vi lascio ancora con la musica del gruppo, dell'ensemble franco-africano, con una serie di artisti che provengono anche dal Mali. L'Essazzo, musica libera rilasciata con licenze del tipo Art Libre e Creative Commons, e la canzone che vi propongo in chiusura si intitola Moussa. Grazie dell'ascolto e di nuovo buona serata con Radio Cooperativa, che come sempre ha bisogno anche del vostro aiuto. A presto.
Lui disait qu'il n'y croyait pas. l'histoire, l'histoire d'amour de Moussa. Moussa était un enfant roi, la cité des Kamelamba. Puis un jour il vit Jenaba, princesse ennemie de l'État. Malgré la guerre et les combats, elle lui avait souri parfois. Elle lui dit, Moussa, tu sais, il y a 20 ans de ça, ma mère aussi vint jusque-là, ton père en guerre l'assassina. Et Moussa comprit que l'esprit lui montrait le sens de la vie. Il se leva vers Jenaba, tendit sa main, elle la lui prit. Souriant comme un enfant, il lui dit, toi et moi, vivons dans la paix d'autrefois, ce trône fait-il de moi un roi ?